Sono Alessia Calvagno, do il benvenuto alla dottoressa Deborah Zumbarresi, psicologa e psicoterapeuta. Ciao Deborah.
Ciao Alessia.
Allora, oggi 2 novembre ricorre il giorno dei morti, un giorno in cui tante persone poi si ritrovano in qualche modo a pensare a persone care che non ci sono più, e oggi vogliamo parlare allora dell'elaborazione del lutto. Partiamo intanto, Deborah, dal definire il lutto in psicologia.
Sì, allora definiamo lutto quella serie di emozioni forti, sentimenti, stati d'animo, stati mentali che sono il prodotto di alcuni fatti molto forti, improvvisi, che generano sofferenza. Un fatto doloroso, il fatto doloroso per eccellenza di cui stiamo parlando è la perdita.
Ecco,
perdere una persona cara, perdere una persona amata, crea tutta una serie di stati d'animo, di genera forti sofferenze emotive, emozionali, sentimenti, vanno a scombussolare la persona, chiaramente. Ecco, il prodotto di un evento così forte di impatto, la morte, è appunto il lutto, tutto quello che produce, no? Questi sentimenti, certo. Questo stato, questi stati d'animo così negativi, no?
Ecco, quindi quando parliamo di elaborazione del lutto, di cosa stiamo parlando esattamente, Deborah?
Stiamo parlando del processo, di quello che succede nel mentre, perché con il lutto è l'evento traumatico, no? La perdita che, come dicevamo prima, genera una serie di scombussolamenti, no? Ecco, elaborazione del lutto è quel processo di ricodifica, di rielaborazione, di rivista. Ok, io devo rivedere nuovamente quello che è successo, quell'esperienza traumatica della perdita, di che cosa? Della persona cara, di quel familiare, di quella persona amica, e questo chiaramente genera altrettante emozioni particolari, certo. la rabbia, la tristezza, il senso di colpa, ci si confronta col senso di vuoto, la perdita.
Certo. E allora, quali sono le fasi principali dell'elaborazione del lutto?
Inizialmente, Alessia, la persona che subisce un lutto prova quel senso di rifiuto, rifiuta l'idea, non è possibile. Non ci credo, no? Quante volte sentiamo, ma come, fino a ieri l'ho sentito, cioè, mi ha detto ci vediamo domani e adesso non è possibile, no? C'è la negazione, rifiuti quell'evento. Poi c'è la rabbia, è la seconda fase, no? Quindi ci si arrabbia nei confronti anche della vita, nei confronti magari di se stessi, nei confronti di quella persona, perché mi hai lasciata, no? Perché mi hai lasciato. E solo dopo si arriva a un patteggiamento, una sorta di contrattazione, cioè mi rendo conto che quello che è successo è realmente successo. E questa notizia poi ci porta, questa consapevolezza, meglio, no? Ci porta ad attivare un'altra fase, la quarta, che è della depressione, perché chiaramente avere questa consapevolezza, no? Il fatto che io ho perso la mia persona amata genera un grande senso di sconforto, di tristezza. Certo. Solo quando abbiamo passato la fase di depressione, della depressione, solo lì si arriva all'accettazione, che, attenzione, non va vista come ah va bene, ok, è successo, wow, ok, no, semplicemente ci si rende consapevole del fatto che l'esperienza traumatica, quella perdita è realmente accaduta, mm-hmm. è successa davvero, e quindi non si può modificare, comunque devo portare avanti la mia vita.
Certo, quindi diciamo è normale che si passino, insomma, queste fasi, che ci sia un momento di tristezza. Però ecco, quando poi il lutto, insomma, ci porta a, invece, a una condizione patologica?
Guarda Alessia, io sono dell'opinione che soprattutto quando parliamo di lutto importanti, no? Quando la persona che perdiamo era una persona per noi veramente importante, io penso che affiancare il tutto con un supporto psicologico non faccia, sia sempre una buona scelta, tu sai, appunto ne parliamo spesso di questo. Il lutto comincia ad essere, diciamo, patologico, ad avere dei tratti, diciamo, un po' più, che ci devono un po' più allarmare, è quando, diciamo, queste emozioni dense, intrise di rabbia, di tristezza, di colpa, si prolungano per tanto tempo, no?
Cioè oltre c'è un tempo, mesi, ok, oltre i 18 mesi.
Esatto, no? E vediamo che soprattutto, ti ricordi, lo diciamo sempre, no? Quando vediamo che per tanto tempo la nostra vita cambia in negativo, no? E iniziamo a prendere, per esempio, ci sono persone che dopo il lutto di una persona amata, e parliamo perché il lutto rientra nei traumi di grande, quindi sono traumi importantissimi. Quando ci rendiamo conto che ci sono persone, dicevo anzi, scusami, che a ridosso, a conseguenza di un trauma del genere, di una perdita della persona amata, per esempio, iniziano a bere e sviluppano, per esempio, una dipendenza. Ecco, questo è un tratto importante che andrebbe comunque rivisto e portato, per esempio, in seduta psicoterapeutica.
Ecco, quindi questo è importante, teniamolo a mente. Allora, tra poco parleremo ancora di questo tema, continueremo ad approfondirlo sempre insieme alla dottoressa Deborah Zombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Abbiamo con noi la dottoressa Deborah Zombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Stiamo parlando di elaborazione del lutto. Allora, Deborah, vogliamo un attimo ricordare cosa intendiamo esattamente con l'elaborazione del lutto? Abbiamo visto anche ci sono poi delle fasi.
Assolutamente, l'elaborazione del lutto è quel processo, dicevamo, di rielaborazione legato alla perdita, la perdita di una persona cara, della persona amata. Chiaramente quando l'essere umano esperisce una perdita deve necessariamente, accade così, attraversare delle fasi. Diciamo, la prima è appunto quella del rifiuto, non si accetta l'idea della perdita della persona amata, poi c'è la rabbia, cioè sono arrabbiata con me stesso perché magari non ho fatto quella cosa, sono arrabbiata con la persona perché mi ha lasciato, sono arrabbiata con il mondo, sono arrabbiata con la vita, no? Quindi c'è questa forte rabbia. Poi si arriva alla terza fase, che è quella legata al patteggiamento, cioè è come se arrivo a un accordo, ok, va bene, mi rendo conto che quello che è successo. Questo porta che cosa? Alla quarta fase, che è quella della depressione, perché sapere, avere consapevolezza del fatto che comunque la persona che amo mi ha lasciata, l'ho persa, mi genera un'infinita angoscia e tristezza. Solo attraversando la fase della depressione, di questa grande tristezza, che si arriva all'accettazione. Ecco,
quindi diciamo prima, insomma, che sono delle fasi che comunque si devono attraversare, ma ci sono poi, Deborah, dei fattori che invece possono ostacolare, cioè quali sono questi fattori che possono ostacolare l'elaborazione del lutto?
Assolutamente, Alessia. Purtroppo delle volte ci sono casi in cui si pensa, come esseri umani, che quando perdiamo una persona, insomma, è l'esperienza massima. In alcuni casi accade che i lutti, ci sono più lutti che si esperiscono all'interno dello stesso periodo. Ecco, questo, parlavamo prima di un tempo, no? Ci vuole un tempo, prima, più o meno lungo, prima che queste fasi vengano attraversate. Prima abbiamo detto un tempo che è chiaramente approssimativo, sì. Non dobbiamo stare lì
a contare.
Però ecco, è chiaro che tutto si prolunga dal momento in cui sono più i lutti che si verificano, sono più le perdite che si verificano all'interno dello stesso periodo. Quando si parla di lutti multipli, no? Un genitore che si perde, per dirti, in estate, a settembre si perde l'altro genitore, ecco, è faticoso emotivamente da attraversare, quindi ecco, tutto chiaramente diventa più lungo, ci vuole un tempo più marcato. E sicuramente il tempo, un altro fattore che può ostacolare la fluidità dell'elaborazione del lutto è il fatto che io posso non avere una rete di supporto, no? Persone attorno che mi danno conforto, che mi fanno da spalla, semplicemente che mi ascoltano, Alessia, no? E importante, per esempio, quando un altro fattore di rischio è quando, per esempio, la morte arriva in maniera improvvisa, inaspettata. Pensiamo alla perdita di un caro a seguito di un incidente stradale.
Certo.
È terribile, anche quello viene configurato all'interno dei traumi di grande. quindi sono molto importanti per l'essere umano, sono molto forti, molto intensi, quasi indelebili nella mente di una persona.
Certo, veramente difficile da superare, quindi abbiamo bisogno, esatto, di supporto, insomma supporto da parte sicuramente di persone care, di amici, parenti, ma anche di un professionista poi in alcuni casi.
Certo, assolutamente, Alessia, ci sono casi, allora guarda, nella gerarchia, quando si parla di lutti, il lutto diciamo estremo, diciamo dolore massimo, è chiaramente la perdita di un figlio o una figlia. E ora pensare quando un genitore, no, a questo pensiero, rabbrividisce solo al pensiero. Ecco, voi pensate a un genitore che sta attraversando, che ha vissuto quell'esperienza. È un genitore che attraversa tutte le fasi, sicuramente in un tempo molto lungo, delle volte, ma è un genitore che impara, e lo si capisce questo quando ti interfacci con loro dopo tanto tempo, impara semplicemente a convivere con quel dolore, che è sempre presente. Ecco perché è importante anche affidarsi a un professionista, perché non sappiamo come viene, qual è il processo di elaborazione fisiologico della persona. Un dolore così immenso come la perdita di un figlio, ma anche la perdita del coniuge, è forte, certo, è molto intenso, è una sofferenza importantissima, e non tutti siamo equipaggiati ad riuscire ad attraversarla. Ma chi è equipaggiato ad attraversare un'esperienza del genere, Alessia?
Certo.
Ed ecco perché il professionista fa la differenza, perché ti aiuta a gestire perlomeno, Alessia, tutta quell'intensità.
È vero, quindi è sicuramente importante. Poi se abbiamo degli amici, dei parenti che magari hanno subito un lutto, ecco, cosa possiamo fare per dare il nostro sostegno?
Sicuramente la vicinanza può fare la differenza, la presenza. Delle volte noi pensiamo che chissà quali sono le grandi gesta che dobbiamo fare quando una persona è in difficoltà. Esserci fa la differenza sempre. Perché? Perché io so che ho quella persona di riferimento, poi posso piangere su quella spalla, posso scegliere di non farlo. Ma il fatto di avere lì l'opzione a portata di mano mi porta a me a scegliere se usufruirne o meno. Ma se io non ho quell'appoggio, quella figura lì, non ho scelta, Alessia. Certo. O tengo tutto dentro, o tengo tutto dentro. Invece avere, ecco, riuscire a stare, no, in quella sofferenza, ad esserci, no, questo fa la differenza, ed è una prima cosa. Poi delle volte appunto chi attraversa questo momento tende a chiudersi, ecco, sapere che invece può parlare, può raccontare il suo dolore, che il dolore che prova può essere esternato, perché torniamo al punto di prima, c'è quella presenza, questo aiuta tanto. E quando ci rendiamo conto che la persona veramente che sta attraversando quel dolore, il dolore è troppo forte, troppo intenso, tanto da modificarne le abitudini, e si innescano magari dei meccanismi particolari, dicevamo prima, come esempio, per esempio il sviluppare una dipendenza, o magari non riesco più a dormire la notte, ecco, quindi modificazione di alcune abitudini importanti. Ecco, secondo me andare a stimolare la persona a iniziare un percorso di psicoterapia rimane sempre l'asso nella manica.
È vero, allora grazie per questi consigli, grazie alla dottoressa Deborah Zombarresi, psicologa e psicoterapeuta. Alla prossima, Deborah.
Grazie, Alessia.